Eh beh, rimaniamo in tema di crimini, perché quelli che abbiamo sentito, insomma, è un processo a delle persone che hanno commesso crimini nelle loro funzioni, insomma. Nel caso viceversa di cui trattiamo ora, parliamo di crimini che non riguardano la funzione specifica, cioè non vengono commessi in quanto coloro che li commettono hanno particolari cose a cui adempiere, per cui non facendole o facendole in un modo sbagliato commettono un crimine. No, in questo caso si parla dei crimini totali, potremmo definirli così, anzi da questo punto di vista la giurisprudenza li chiama, il diritto internazionale in particolare li chiama crimini fondamentali, e sono quattro. Sono il crimine crimini di guerra, crimini contro l'umanità, il genocidio e il crimine di aggressione. Questi quattro pilastri, potremmo dire, sono l'ambito, perché poi ognuno di questi ha una declinazione piuttosto lunga e complessa, cioè ogni categoria di crimine che ho elencato contiene a sua volta, si realizza perché vengono commessi una serie di reati, e per arrivare all'imputazione del crimine o di guerra o contro l'umanità o di genocidio o di aggressione non è che servono tutti quanti i reati, non è che devono essere commessi tutti i reati previsti che vanno a comporre poi quella dicitura, ma ne basta anche uno, insomma. E questi quattro ordini di crimini sono quelli di competenza della Corte Internazionale Penale, della Corte Penale Internazionale, che in inglese è ICC, cioè ICC, cioè International Criminal Court, che ha sede anche questa all'Aia, ed è stata istituita abbastanza di recente, perché nasce nel 1998 a Roma c'è l'approvazione, si chiama non a caso Statuto di Roma, in cui non solo viene firmato da tutta una serie di paesi, e in cui non solo viene istituita questa Corte Penale Internazionale, ma proprio nello statuto c'è tutta l'esemplificazione e la descrizione di questi quattro ordini di crimini, che sono quelli, perché ne parliamo, perché sono quelli di estrema attualità, cioè se, per chi lo ricorda, uno dei primi casi di cui si occupò la Corte Penale Internazionale furono i crimini in Jugoslavia, crimini di guerra commessi in Jugoslavia e anche crimini contro l'umanità, e furono imputati del generale, lo stesso Milosevic per chi lo ricorda, e alcuni generali serbo-bosniaci. Oggi, a distanza di quasi 30 anni, poco meno, questi tornano di estrema attualità, questi crimini, e tornano tutti quanti concentrati in larga parte in Medio Oriente, ma anche nella guerra, per quanto riguarda la guerra russo-ucraina. E preciso sempre, perché è bene non fare confusione, che questa è la corte che si occupa di perseguire questi crimini. Poi c'è un'altra corte che ha sempre sede all'Aia, che è la Corte Internazionale di Giustizia, che è diretta emanazione dell'ONU, delle Nazioni Unite, che viceversa si occupa di un'altra sfera, anche se le cose sono contigue, e in particolare quella dell'ONU si occupa della sfera degli stati, mentre cioè i crimini commessi proprio dagli stati in quanto tale, mentre invece questi crimini che ho elencato di guerra contro l'umanità, genocidio e crimini anche il crimine di aggressione, ma con una particolare specificità, possono essere commessi anche da singoli individui. e non a caso tra gli imputati di alcuni di questi crimini ci stanno tre personaggi famosi. C'è il ministro, c'è il primo ministro israeliano Netanyahu, il ministro della difesa di Israele, e poi c'è Putin insieme a un'altra persona, una donna, adesso non vorrei dire il nome sbagliato, perché nel caso di Putin e di questa responsabile russa della questione dei bambini, si tratta di un'imputazione che riguarda il punto D dell'articolo 7, cioè crimini contro l'umanità commessi da singole persone, in questo caso coincidono con i rappresentanti di Stato o di governo, e nel caso specifico di Putin e di questa signora si tratta della deportazione o trasferimento forzato di popolazione, perché l'accusa specifica formulata già nel 2003 o addirittura nel 2002, adesso non ricordo, non vorrei sbagliare, ma insomma abbastanza presto, non molto tempo dopo che era iniziata la guerra in Ucraina, riguarda la deportazione dei bambini ucraini. Qualcosa che rispetto agli altri capi di imputazione che riguardano Netanyahu e il ministro della difesa di Israele è un po' più vaga, anche leggendo insomma la descrizione che ne fa la Corte internazionale, la Corte Penale Internazionale, perché come poi le cronache ci dicono un po' con una certa frequenza, questi bambini sì sono stati spostati, ma stanno anche in un percorso di ricongiunzione con parenti o famiglie di quelli che erano rimasti, e insomma la cosa è meno dettagliata e meno nitida di quella che viceversa si presenta per Israele e per, soprattutto in questo caso, per Netanyahu e il ministro della difesa, perché a loro ci sono due ordini di crimini imputati: il crimini contro l'umanità e crimini di guerra. I crimini di guerra, se molto rapidamente, riguardano praticamente tutti i casi previsti dalla Convenzione di Ginevra, e siccome Israele è firmatario della Convenzione di Ginevra, la giurisdizione della Corte si applica in pieno. E più articolato viceversa è il discorso dei crimini contro l'umanità, che sono stati addebitati al primo ministro israeliano e al ministro della difesa, perché qui veramente l'elenco è molto lungo, cioè i reati di cui si compone questa accusa, e va dall'omicidio, lo sterminio, la riduzione in schiavitù, la deportazione o il trasferimento della popolazione, reclusione o altra grave privazione di libertà, tortura, stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, persecuzione contro qualsiasi gruppo o collettività identificabile per motivi politici o razziali, sparizione forzata di persone. Insomma, è un elenco veramente lungo, e è terribile constatare, insomma, per certi aspetti, che parecchi di questi capi di imputazione ricorrono veramente nella situazione, nel caso di Netanyahu e del ministro della difesa di Israele, perché leggendo per esempio la definizione di sterminio, include l'inflizione internazionale di condizioni di vita, tra cui la privazione dell'accesso al cibo e alle medicine, volte a provocare la distruzione di parte di una popolazione, che è esattamente quello che vediamo a Gaza ormai da quasi due anni. E questo fa veramente impressione, se lo rapportiamo poi viceversa alle prese di posizione che ci sono state a livello internazionale, che non solo per quanto riguarda l'altra corte, cioè quella di giustizia, quella dell'ONU, per cui c'è l'accusa di genocidio a Israele, ma in questo caso che si tratta di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, tutti quanti hanno detto: ma non Netanyahu, poi insomma è sotto gli occhi di tutti, e in qualche modo, no, recentemente, insomma, le cattive coscienze provano anche a prendere certe distanze. Ciò nonostante, parecchi si sono dichiarati disposti a non ottemperare al mandato di cattura internazionale nei confronti di Netanyahu, e quindi a consentire anche che questo individuo possa espatriare, cosa che magari si guarda dal fare, se non negli Stati Uniti, ma comunque la situazione è questa. E quindi ogni tanto è importante anche ricordare queste cose, no? Perché altrimenti qui si rischia semplicemente per modo di dire, ma comunque di descrivere tutta la questione come una, non dico una faccenda da tifoserie, ma insomma tra due parti, tra chi è ostinatamente e incondizionatamente a sostegno dei palestinesi e chi viceversa è ostinatamente e incondizionatamente a sostegno di Israele, perdendo di vista quelle che secondo le regole della democrazia, del diritto internazionale, eccetera eccetera, viceversa, sono dei canoni che hanno avuto una lunga gestazione prima di essere stati recepiti e diciamo strutturati in questo statuto di Roma che vi dicevo del 1998. E quindi ci sono non solo delle valutazioni etiche per cui uno accusa Israele di certe cose, ma ci stanno anche dei riferimenti molto chiari che risiedono appunto in queste definizioni di questi crimini. A proposito di questi crimini, una cosa è poco nota e magari vale la pena di rilevarla, che l'ultimo crimine, il crimine di aggressione, è un crimine forse il più politico o il più politicizzabile tra i crimini di cui si deve occupare la Corte Penale Internazionale, ed è un crimine che risale come formulazione per la prima volta addirittura al tribunale di Norimberga, cioè al tribunale militare, e questo è importante ricordarlo, era un tribunale militare quello di Norimberga che processò tutti parecchi gerarchi nazisti con condanne insomma notevoli e
anche a morte.
Ergastolo, morte, insomma
uno si suicidò prima, insomma.
E questo è importante ricordarlo per due motivi. Intanto un motivo è che suscita perplessità che la prima volta che si assistette a un'assise, si dette vita a un'assise internazionale per giudicare dei crimini di questo tipo, la seconda volta fu per i crimini del Giappone, sempre una corte internazionale, praticamente la replica di Norimberga, poi anche i giapponesi furono giudicati per i crimini commessi durante la guerra. E tutto l'insieme dei crimini commessi dai nazisti all'epoca non si riuscì a definirlo come si definisce oggi, cioè crimini contro l'umanità, crimini di guerra, genocidio o ancora di più crimini di aggressione, ma furono tutti ricondotti sotto la categoria di crimini contro la pace, perché si stava ancora in qualche modo ai primordi, anche se va specificato che prima ancora di Norimberga c'erano state due o tre occasioni in cui questo discorso della guerra come aggressione era venuto fuori, e la prima volta era venuto fuori nel 1924 nella formulazione dei protocolli della Convenzione di Ginevra, si parlò di guerra offensiva e si voleva cominciare a discutere che la guerra andrebbe estirpata, però come si fa a estirpare la guerra quando si tratta di un atto di difesa? Qualcuno mi sta attaccando, mi sta facendo delle cose, insomma io mi sto difendendo, quindi faccio una guerra per difendermi, ma la guerra offensiva, e quindi la prima timida formulazione che voleva mettere sotto accusa la guerra fu fatta in quei protocolli di Ginevra del 1924. Successivamente un trattato di pace, il Kellogg-Briand del 1928, è il secondo, primo atto, potremmo dire, in cui si condanna espressamente e si vieta, ma era un trattato parziale, non valeva erga omnes, non valeva per tutto il mondo, si critica espressamente la guerra di aggressione. Si comincia a delineare questo discorso, una guerra di aggressione, proprio per distinguerla sempre da una guerra che uno è costretto a fare per difendersi. E nello stesso anno la sesta conferenza panamericana, sempre nel 1928, perché non bisogna dimenticare che anche il Sud America è stato interessato da guerre non così devastanti come la prima e la seconda guerra mondiale, ma insomma anche lì ci sono state guerre locali, e anche appunto in questa conferenza si prese questa posizione, cioè di condanna della guerra di oppressione o la guerra di aggressione. Il passaggio successivo che non riuscì a fare il Tribunale di Norimberga, e che bisogna aspettare appunto il 1998 per quanto riguarda proprio la formulazione nello Statuto di Roma, è il crimine di aggressione, che ovviamente comprende la guerra, comprende anche qui, c'è una declaratoria abbastanza lunga, no? Del crimine di aggressione, perché si intende con crimine di aggressione la pianificazione, la preparazione, l'inizio o l'esecuzione da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente un controllo, di dirigere l'azione politica o militare di uno Stato. Quindi è ancora identificabile con una persona, ma assolutamente questa persona deve essere collegata allo Stato. Quindi qui indirettamente entrano in gioco come accusati gli Stati, anche se ancora attraverso le persone responsabili di uno Stato, i massimi livelli di rappresentatività. Per il suo carattere, la sua gravità e la sua portata costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e fu definito il crimine di aggressione il crimine internazionale estremo, cioè il più grande crimine internazionale. Questo si può interpretare in due modi: da un lato arrivare per vie indirette a espungere proprio la guerra dal concetto di convivenza internazionale, e quindi in qualche modo può essere anche vista come una forzatura del diritto internazionale, dire: ma come fai a definire nel diritto internazionale la guerra? La guerra è qualcosa che ci sta comunque contro qualsiasi diritto, perché tutto il diritto, salvo appunto il diritto all'autodifesa, legittima difesa anche nei casi singoli, quindi la guerra di difesa eccetera eccetera, tutto il resto è orientato a un discorso di convivenza, di pace, di convivenza tra i popoli, tra le nazioni, insomma, quindi di pace eccetera eccetera. Quindi voler identificare la guerra di aggressione non è stata un'impresa facile, infatti ci sono voluti parecchi anni, tant'è che se nel 1998 viene formulato lo Statuto di Roma, per arrivare a legittimare la Corte Internazionale Penale, la Corte Penale Internazionale, come unico organo competente a giudicare il crimine di aggressione, bisogna aspettare la bellezza di 20 anni, cioè solo nel 2018 la Corte Penale Internazionale è stata, con un provvedimento votato al solito da tutti i paesi aderenti allo Statuto di Roma, è stata abilitata a occuparsi di questo specifico crimine, che oggi come oggi questo specifico crimine sarebbe immediatamente applicabile a quello che è avvenuto pochi giorni fa nei confronti dell'Iran, perché si è trattata esattamente di questo. Cioè, se uno va a leggere al solito quali sono i singoli aspetti che compongono il crimine di aggressione, legge: l'invasione o l'attacco da parte delle forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato, il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato, l'uso di qualsiasi arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato, il blocco dei porti o delle coste, un attacco delle forze armate, insomma l'attacco che ha subito l'Iran da parte di Israele e poi anche degli Stati Uniti rientrerebbe, giusto usare il condizionale, perfettamente dentro il crimine di aggressione. difficile che la Corte, insomma, andando al pratico, la Corte Penale Internazionale penserà a metterlo in, all'ordine del giorno questo aspetto. Però l'aspetto drammatico di questo momento storico è esattamente questo: stiamo vivendo una costante violazione dei diritti del diritto internazionale in tutte le sue forme, e le stesse istituzioni internazionali come la Corte Penale Internazionale e la Corte di Giustizia dell'ONU sono istituzioni che sono sotto stress, perché abbiamo visto che, per esempio, gli Stati Uniti hanno addirittura adito delle cause nei confronti dei giudici della Corte Penale Internazionale per aver avuto l'ardire di mettere sotto accusa, e quindi proponendo delle sanzioni contro di loro. E non bastasse questo, il fatto stesso che concretamente stati come Israele e Stati Uniti violano proprio di forza, di fatto, di impatto, senza tener conto, senza nessuna remora, queste regole, per cui si va a bombardare, appunto, come nel caso dell'Iran, installazioni anche civili, tutte queste cose qui, eccetera eccetera, rimandano concretamente a questa palese crisi non solo della convivenza, insomma, tra popoli, che veramente questa è, sembra un'utopia, ma del non assoluto rispetto di quelle regole internazionali che faticosamente e anche per molti aspetti ipocritamente sono state gradualmente concepite e scritte in trattati internazionali, come il trattato, appunto, dello Statuto di Roma. Ecco, insomma, era un po' questo l'aspetto che si voleva far presente.
Oltre alla litania aggredito-aggressore, per quanto riguarda, non è un giudizio di merito in questo momento, ma sembrava proprio una litania certe volte, quella che introduce proprio la funzione tra l'aggredito e l'aggressore. Per quanto riguarda la guerra russo-ucraina, non mi pare nemmeno in quel caso però sia stato invocato questo...
Sì, ma
questo
infatti,
criterio?
No, infatti è proprio così, e questo deve far riflettere. Allora, da un lato, quali sono le contromisure che uno vede, ovvero che potrebbero essere adotte per evitare l'incriminazione? Dice, ma Putin ha attaccato la Russia, ha attaccato l'Ucraina e ha fatto un'aggressione all'Ucraina, e Israele e Stati Uniti hanno fatto un'aggressione all'Iran. Allora, Putin dice, o perlomeno ha fatto capire, che c'è stato costretto, per il trattamento che veniva riservato alle popolazioni di lingua russofona e comunque quelle popolazioni del Donbass che dal 2014 avevano iniziato un processo di o indipendenza o di... arrivare a uno statuto speciale pur rimanendo dentro l'Ucraina, e siccome il governo ucraino li trattava come li trattava, Putin dice c'è questa giustificazione, io sono intervenuto per questo, che ha sicuramente qualche appiglio di più rispetto alla questione Israele-Iran, perché lì il massimo che ha potuto dire Israele è che la sua guerra è un atto preventivo per prevenire una minaccia che poteva mettere in atto l'Iran, costituita dal suo programma nucleare, che sarebbe arrivato una bomba. Cioè tutti i condizionali, tutte ipotesi. Nel caso dell'Ucraina la realtà dice una cosa diversa, cioè il conflitto del Donbass, delle regioni presunte autonome o tendenzialmente autonome del Donbass, comincia nel 2012, 2013, 2014, comincia già in quegli anni, per cui quando interviene nel 2022 l'invasione della Russia è qualcosa che è pregressa, che ha dei fatti concreti di riferimento. Nel caso, nell'altro caso non ce n'è nessuno, ovvero ci sono addirittura testimonianze al contrario, perché se uno dà retta all'IAEA ti dice no, non erano vicini a farsi la bomba, insomma, no?
Anche alla CIA, la stessa CIA.
Anche alla CIA, insomma, vabbè. Quindi c'è questa differenza. Ovviamente la Corte, credo, questa è un'opinione mia, la Corte Penale Internazionale non se l'è sentita di muoversi in nessuno dei due casi, e se poteva muoversi più concretamente sul caso di Israele, e non è detto che non è ancora escluso del tutto, perché sono cose recenti, accadute recentemente, con molta più difficoltà poteva farlo riguardo al crimine di aggressione per quanto riguarda il Donbass e l'Ucraina, perché appunto c'è tutta quella storia pregressa che potrebbe essere portata in sede di dibattimento, insomma, no? Quindi sono fatti concreti, non sono. Nell'altro caso invece è, ma se la sente dopo quello che ha subito la Corte Penale Internazionale, che non è indifferente alle pressioni politiche, evidentemente, se la sente di fare una cosa del genere, insomma, queste poi sono un po' le considerazioni al massimo che si possono fare, insomma.
E rimanendo sempre ovviamente nell'ambito, intanto vi devo dire che l'udienza all'Aquila è ancora in corso, quindi vediamo se nel corso della giornata, nei redazionali che poi iniziano il 18 oggi, si riuscirà a avere un resoconto. Però per quanto riguarda i crimini contro l'umanità c'è una notizia che è stata poco diffusa, ovvero un calcolo che ha fatto un professore associato di sociologia e antropologia che collabora con Harvard Dataverse, si chiama Jacob Garb. Harvard Dataverse è il deposito virtuale per set di dati, studi e ricerche di questa molto prestigiosa università americana. Allora si chiede questa indagine: dove sono finiti 377.000 Gazzavi che abitavano la striscia di Gaza prima del conflitto cominciato il 7 ottobre? E allora il professore ha fatto una triangolazione, cioè ha messo a confronto tre cifre: il totale della popolazione Gazzavi prima dell'inizio delle ostilità, che era di 2.227.000 persone, e la media di 53.000 morti al momento della redazione del report, e le stime dell'esercito israeliano sull'attuale numero di abitanti nella striscia, ovvero 1.850.000 persone, 1.000.000 a Gaza City, 500.000 ad Al-Mawasi e 350.000 persone nelle zone centrali di Gaza. Facendo un semplice calcolo aritmetico, 2.227.000 meno 1.850.000 si ottiene proprio 377.000, un numero più di 6 volte superiore a quello delle vittime considerate da Garb della stesura dello studio, numero ormai cresciuto fra l'altro. C'è una discrepanza molto ampia. Il resto della popolazione che fine ha fatto? Il rapporto dello studioso chiama in causa direttamente la Gaza Humanitarian Foundation, l'ONG americana che è incaricata dal 26 maggio della distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza, con le conseguenze poi che sono sotto gli occhi di chi le vuole vedere. Soprattutto le tre aree presso cui le rilevazioni delle forze armate israeliane sottostimano il numero dei residenti coincide con i tre principali centri di distribuzione degli aiuti umanitari messi in piedi dal 26 maggio e da questa organizzazione americana, che ha sostituito la rete capillare di 400 ONG e 15 agenzie dell'ONU preesistenti sul territorio. Sebbene alcune di queste persone possano essere sfollate nei paesaggi disseminati di macerie al di fuori dell'enclave principale, la differenza è notevole con i dati precedenti all'invasione dell'esercito israeliano. Il Ministero della Sanità della striscia gestito da Hamas ha affermato ieri che 79 palestinesi sono stati uccisi e 289 sono rimasti feriti negli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore. Noi sappiamo, per chi vuole seguire, diciamo, le notizie che comunque si possono trovare, è di decine e decine ogni giorno di persone che vengono uccise mentre fanno la fila per cercare di avere qualche cosa. Sempre ieri il capo dell'ufficio umanitario dell'ONU per i territori palestinesi occupati, Jonathan Whittal, ha denunciato come da quando questa fondazione ha cominciato la sua attività almeno 400 delle morti nel conteggio sono state provocate dalle forze armate israeliane, mentre i Gazzavi erano ammassati nel tentativo di ricevere aiuti umanitari. Mi voglio riallacciare anche, perché qui si continua a dire no? 50.000, ancora oggi sul Fatto Quotidiano c'è un'intervista a un medico che dice 50.000. Fra l'altro 57, no, ma lui proprio parla di 50.000, comunque 57.000 è quello che dice questo articolo che vi ho letto. Ma una dottoressa, mi pare di Emergency, che ho sentito qualche tempo fa in un'intervista, diceva che molte, che i dati vengono fatti su chi arriva all'ospedale, o fra l'altro gli ospedali sono tutti rasi al suolo, chi muore, chi ha strutture macerie eccetera, ovviamente non può venire conteggiato nemmeno dal Ministero della Salute di Hamas, diciamo così, della striscia. E lo stesso appunto Lancet, questa rivista molto, pure questa prestigiosa rivista medica, denunciava già mesi fa che il numero era assolutamente sottostimato, lo calcolava in 200.000 quando ancora si era sempre su questa cifra che oscillava sotto o sopra i 50.000. Questo è importante sottolinearlo, perché se non è genocidio questo, a prescindere che non è che possiamo calcolarlo esattamente sul numero, non credo che ci sia, non so adesso, tu forse l'hai visto meglio, una percentuale che deve essere toccata perché si parli di genocidio, ma sono comportamenti che vengono.
Ecco, ha fatto bene a introdurre questo argomento, perché qui veramente possono sembrare sottigliezze, ma stando a quello che è la carta internazionale che regola queste cose, che di nuovo la cito, è lo Statuto di Roma del 1998, e lì insomma, leggendolo con pazienza, perché è corposo, ma insomma si capisce, è la declaratoria, diciamo così, dei crimini contro l'umanità è molto, ma proprio di gran lunga più dettagliata di quella di genocidio. Per il genocidio si dicono veramente poche cose, e le leggo perché sono veramente poche. L'articolo 6 parla del genocidio, dice: ai fini del presente statuto, per genocidio si intende uno qualsiasi dei seguenti atti commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale. I casi sono 5. Uccidere membri del gruppo, causare gravi danni fisici o mentali ai membri del gruppo, sottoporre deliberatamente al gruppo condizioni di vita volte a provocarne la distruzione fisica in tutto o in parte, imporre misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo, trasferire forzatamente bambini del gruppo a un altro gruppo. Ora, sono definizioni impressionanti, ma sono abbastanza vaghe. No, insomma, sono di carattere generale, mentre invece il crimine contro l'umanità, che ha quasi 20 capi di imputazione, è molto più dettagliato. Prima ho letto lo sterminio, lo rileggo perché è veramente è schiacciante l'identificazione che si ha con questa di questa definizione con quello che sta facendo Israele. Include, lo rileggo, sterminio include l'inflizione intenzionale di condizioni di vita, tra cui la privazione dell'accesso a cibo, a medicine, volte a provocare la distruzione di una parte della popolazione. Come si fa a dire che Israele non sta facendo questo? Quindi, oculatamente, secondo me, i giudici della Corte Penale Internazionale non hanno accusato di genocidio, che peraltro se ne sta occupando la Corte Internazionale di Giustizia per lo Stato di Israele, perché riguarda gli stati, ma qui, riguardando le persone, cioè i responsabili di questi atti, è molto più attinente la definizione, l'applicazione di sterminio e varie altre cose. Poi c'è l'omicidio, la deportazione, queste cose qui eccetera, ma sicuramente lo sterminio, perché non si scappa da questo, insomma. Ove mai un domani si facesse veramente il processo a Netanyahu, al ministro della difesa, non credo che avrebbero possibilità di scappare, diciamo, di eludere questo tipo di accusa, perché è materialmente quello che sta avvenendo sotto i nostri occhi, insomma, ecco.
Sì, e tra l'altro proprio ieri mi pare, questo ce lo dice Pagine Esteri, che è sempre molto attenta non solo a quello che succede a Gaza ma ovviamente soprattutto a quello che sta succedendo in Palestina, ieri l'Ufficio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite ha dichiarato che il meccanismo di assistenza umanitaria militarizzata di Israele è in contraddizione con gli standard internazionali sulla distribuzione degli aiuti. La militarizzazione del cibo per i civili, oltre a limitare o impedire il loro accesso ai servizi di sostegno alla vita, costituisce un crimine di guerra e in determinate circostanze può costituire elementi di altri crimini ai sensi del diritto internazionale.
È vero, ti provo a spiegare perché. Perché nel crimine di guerra la Corte Penale Internazionale, e lo dice espressamente, se uno si va a leggere il mandato di cattura per emesso nei confronti del Ministro della Difesa e del Primo Ministro di Israele. Si accusa espressamente Israele, cioè questi due responsabili, non lo Stato di Israele, questi due responsabili, di aver commesso crimini di guerra in quanto paese occupante, perché la Corte Penale Internazionale non può prescindere dal fatto che Israele è uno Stato occupante e ha occupato che cosa? La Palestina, che è altrettanto membro delle Nazioni Unite e è membro della Corte Penale Internazionale, quindi ancor più importante questo aspetto, perché implicitamente l'accusa di crimini di guerra in questo caso per violazione della Convenzione di Ginevra, dove in uno dei punti dice il paese occupante ha l'obbligo, non il dovere, l'obbligo in quanto proprio paese occupante di provvedere a i bisogni elementari fisici della popolazione che ha occupato, del territorio, della popolazione che sta sul territorio che lui ha occupato, e quindi i bisogni alimentari e di cura, l'acqua, poi l'elettricità, insomma queste cose qui, e questo è indiscutibile ed è importante perché la Corte Penale Internazionale, accusando Netanyahu e il ministro Gaz di questi crimini di guerra, lo fa proprio perché Israele è nazione occupante ai sensi di decine di risoluzioni dell'ONU che dicono devi tornare dentro i confini del 1967, ed eppure da questo non si può prescindere, nessuno ne parla più. Insomma, qui ci stanno gli organismi internazionali che qualche cosa la dicono tardivamente, però la dicono chiaramente e l'hanno ripetuta, e però è diventato tutto carta straccia. Insomma, questo è poi la situazione drammatica in cui anche, insomma, non è il primo aspetto ma è uno degli aspetti che stiamo vivendo, insomma, che te ne fai del diritto internazionale se è trattato così, insomma.
Ma è quello un po' che dice in un'intervista, non mi ricordo quale giornale, il cardinale Pizzaballa, no? Che si trova appunto da quelle parti, che parla proprio di mi pare proprio che dica carta straccia l'ONU e il diritto internazionale. E allora ci fermiamo ancora e poi andiamo verso la conclusione con un paio di notizie che credo ci debbano interessare.